Cattivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di un amico molto molto importante, un amico di infanzia, che dico più che di infanzia, un amico che è nato con noi, un amico sensibile, generoso, appassionato, sincero, coraggioso, fedele, ci accompagna in ogni istante della nostra vita, ama, ride e soffre con noi. Oggi parliamo del nostro cuore e allora fermatevi con me, fermatevi in questa puntata in cui ci prendiamo a cuore il nostro cuore e quello delle persone che ci stanno a cuore.
Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata.
E per prenderci a cuore questo amico importante abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Lorenzo Menicanti. Professore, buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito, grazie.
Direttore scientifico e direttore dell'area chirurgica cuore adulto dell'RCCS al Policlinico San Donato di Milano e presidente della rete cardiologica che riunisce per l'appunto 20 ERCCS. Professore, noi consideriamo il cuore un amico e quindi di lui ci fidiamo, a lui ci affidiamo e non pensiamo che possa tradirci. E questo è un punto di partenza importante, professore, perché? Perché il cuore è un organo importantissimo, ma purtroppo è spesso trascurato.
Beh, questo purtroppo è profondamente vero, perché come tutte le grandi amicizie che partono appunto da qualche settimana dal concepimento, perché il cuore comincia a funzionare dopo qualche settimana dal concepimento del feto, chiaramente non ci abbandona più ed è il motore che permette la nostra vita di relazioni e quant'altro. Però, come tutte le grandi amicizie, vanno coltivate, cioè in cui ci vuole, diciamo, uno scambio bilaterale tra il cuore e l'individuo. Cioè, io credo che non bisogna dare nulla per scontato, tant'è che se noi andiamo a osservare quelle che sono le cause di mortalità in Italia e in Europa, la prima causa di mortalità sono proprio le malattie cardiovascolari.
Ecco, un'attenzione che si racconta in una parola che ricorre spesso nelle nostre puntate, che è prevenzione.
Allora, fare prevenzione evidentemente vuol dire interessarsi dell'argomento, in questo caso dell'amico, prima che questo amico abbia a lamentarsi in qualche modo, prima cioè che possano comparire sintomi o segni di non buona funzione dell'apparato cardiovascolare. Quindi è fondamentale fare quello che si chiama una prevenzione primaria, cioè primaria senza che ci sia verificato un evento negativo nella nostra storia di vita verso la nostra salute. E la prevenzione primaria, proprio perché è primaria, comincia il più presto possibile. Nel senso che già in età adolescenziale è importante che vengano seguiti determinati stili di vita, ed è dimostrato in varie pubblicazioni scientifiche appunto che se la prevenzione comincia e quindi lo stile di vita corretto inizia il prima possibile, in età adulta poi certe manifestazioni patologiche non si verificano. Questa è la grande forza della prevenzione primaria. La prevenzione primaria, a differenza degli screening che cercano la malattia in fase precoce, la prevenzione primaria invece cerca di impedire la manifestazione della malattia o addirittura di cercare di dilazionarla il più a lungo possibile nella vita dell'individuo.
Prevenzione, una parola che sembra facile nel raccontarla, perché come lei ha sottolineato, prendersi a cuore la salute del nostro cuore sembra all'apparenza semplice, uno stile di vita con un'alimentazione attenta di stile mediterraneo, che preveda il movimento e l'attività fisica, che preveda la cessazione dal fumo. In realtà sono molti gli ostacoli che rallentano le azioni preventive, professor Melicanti, perché modificare lo stile di vita costa fatica, come lei ha anticipato, molti italiani, molti di noi hanno una scarsa consapevolezza del rischio, abbiamo detto è un amico e quindi lo dai un po' per scontato, pensi che non ti debba attrattire mai. Probabilmente la prevenzione, anche le informazioni, noi ogni giorno parliamo di prevenzione, la decliniamo in tutti i nostri appuntamenti quotidiani, weekend compreso, ma deve fare uno scattino in più, informare e anche motivare. Professor Melicanti.
Perfetto, lei ha colto perfettamente il segno, nel senso che la consapevolezza è fondamentale per avere una prevenzione corretta, perché prevenire vuol dire qualche volta, anzi il più spesso delle volte, vuol dire superare certe situazioni, certa zona di conforto, certe consuetudini che chiaramente ci portiamo dietro, no? Nel senso, lasciare la televisione e il divano e andare a passeggiare può far fatica. Allora è chiaro che ci vuole una motivazione per fare tutto ciò, no? Perché cambia un po' il nostro tipo, il tipo di vita, e quindi bisogna creare una consapevolezza nelle persone, di modo tale che quello che è visto come, tra virgolette, un sacrificio non lo sia più. Quindi la percezione del rischio deve essere implementata in modo importante, perché anche questo si è visto in importanti studi, che quando l'individuo, che è un individuo sano, ha percezione del proprio profilo di rischio, a quel punto lì cambia il suo approccio con la prevenzione, e questo è proprio il, diciamo così, il link importante di un successo di un programma di prevenzione.
Professor Melicanti, noi ci fermiamo un attimino e poi ritorniamo subito dopo insieme. Professore, abbiamo bisogno di lei per aiutarci in questa puntata in cui parleremo di un progetto bellissimo, ma ce lo facciamo raccontare dal professor Melicanti nella seconda parte della trasmissione. Abbiamo bisogno che lei ci aiuti a prendere consapevolezza, no? del rischio cardiovascolare. Cito anche i risultati di diversi studi che dicono, pensate, che anche le persone ricoverate in ospedale per una procedura coronarica interventistica pensano spesso di non essere poi così a rischio. E allora chi è a rischio? E poi c'è rischio e rischio, ne parliamo tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Un principio di magia fra gli ostacoli del cuore.
Siamo tornati insieme. A proposito di ostacoli, che cosa ci impedisce di prenderci a cuore la salute del nostro cuore, di passare dall'informazione alla motivazione all'azione? Ne stiamo parlando con il professor Lorenzo Melicanti, che è direttore scientifico e direttore dell'area chirurgica cuore adulto dell'RCCS al Policlinico San Donato di Milano e presidente della rete cardiologica, che riunisce per l'appunto 20 e RCCS. Professore.
Beh, sicuramente la situazione è quella che lei ha definito, nel senso che sappiamo tutti o quasi tutti quali sono i vari fattori di rischio, ma meno della metà della popolazione ha un atteggiamento propositivo per il controllo di questi fattori di rischio. Questo perché? Perché tutti noi pensiamo che l'evento negativo possa accadere agli altri e non a noi, perché questa è una evidenza fuori da ogni discussione. Il problema quindi è definire esattamente il fattore di rischio per ogni singolo individuo. È chiaro che questo è un po' un cambio di paradigma, perché anche dal punto di vista delle istituzioni, basti pensare che per Regione Lombardia, ad esempio, regolarmente arriva l'avviso di andare a fare determinati screening per la ricerca, ad esempio, di sangue occulto nelle feci per il tumore dell'intestino.
Sì.
Ma non c'è una identica richiesta per andare banalmente a controllare il livello di colesterolo. Quindi anche dal punto di vista delle istituzioni c'è, diciamo così, una accettazione relativamente passiva a quella che è la situazione della nostra popolazione. Cioè sappiamo che abbiamo un certo numero di diabetici, di ipertesi, eccetera, eccetera, ma poco viene fatto per smuovere appunto questa mentalità. E allora questo è il gioco, cioè riuscire a dare a ogni persona il suo profilo di rischio, quindi far diventare la persona da soggetto passivo che accetta determinate così criteri a soggetto attivo che si rende conto e quindi va a cercare di abbassare i fattori di rischio. Questo è uno snodo importantissimo.
Intanto lei ci ha dato un aiuto, professore, citando il colesterolo, e probabilmente se chiedessimo quanti delle persone che ci stanno ascoltando conoscono i livelli del colesterolo, probabilmente avremo
delle sorprese importanti.
Avremo delle sorprese. E così dicasi.
C'era difatti questa piccola barzelletta, il gioco di parole di un medico americano che diceva: sì, tutti conoscono la pressione delle gomme dell'automobile, ma pochi conoscono la loro pressione. Quindi è così, è qualcosa come non dà segna all'inizio,
certo.
È chiaro che passa così.
Ecco,
negletta.
E probabilmente molti conoscono la taglia dei propri pantaloni, degli abiti, ma non tutti conoscono quanto questa taglia corrisponda a centimetri del girovita. Cioè io porto la 46, la 48, la 42, ma in centimetri qual è il tuo girovita? Così scherzando abbiamo ricordato quelli che sono i principali fattori di rischio.
Certo,
la pressione,
certo,
il colesterolo, il girovita, ma anche il peso, professore.
Assolutamente sì, però diciamo che probabilmente il girovita è ancora più importante. Questo sembra una sciocchezzuola, però il girovita dà la misura del grasso addominale, che è specchio del grasso all'interno dell'individuo, e questo determina dei fenomeni di infiammazione che sono proprio i prodromi per avere delle malattie cardiovascolari e anche di tipo tumorale. Quindi questa è una cosa estremamente importante.
Professor Menicanti, nell'ottica di una prevenzione sempre più personalizzata, quindi dare i numeri diventa sempre più difficile.
Eh certo, perché chiaramente ogni individuo risponde in modo diverso. Grazie a Dio siamo uno diverso dall'altro, quindi le varie misure vanno trimmate a seconda dell'età, del sesso,
certo,
dell'altezza. Quindi dare numeri assoluti è sempre sbagliato.
Comunque c'è chi rischia di più, c'è chi rischia di meno.
Fuori di dubbio.
E c'è chi invece è in quella che possiamo chiamare zona grigia.
Certo. Assolutamente, e il gioco è proprio quello di cercare di spostare la gente da delle zone a rischio più alto a zone a rischio più basso. Questa è la vera prevenzione primaria.
Professore, in questa zona grigia le linee guida cliniche raccomandano di tenere in considerazione anche altri fattori detti modificatori del rischio. Di che cosa parliamo?
I modificatori di rischio sono tutto quello che c'è all'intorno della, per esempio l'età, chiaramente io non la posso cambiare perché quella è la mia età, è fine trasmissione, quindi questo è un fattore di rischio immodificabile. Modificabili invece sono tutte le altre cose che ci circondano. Banalmente il fatto di non fare esercizio fisico è qualcosa che possiamo modificare tranquillamente, come possiamo modificare la pressione. È chiaro però che non possiamo modificare i geni, e quindi anche questo rientra nella profilazione del rischio di ognuno di noi.
Professore, proprio per rendere la prevenzione sempre più in un'ottica di personalizzazione, quindi cucita su misura, a parte uno studio che si chiama CV Risk IT, il Ministero della Salute è proprio consapevole delle necessità di ottimizzare le pratiche di prevenzione delle malattie cardiocircolatorie e anche per fornire una base a strategie sanitarie più precise e, come sottolineava lei, personalizzate e promuove questa importante iniziativa di prevenzione che è gestita e coordinata dalla rete cardiologica degli IRCCS di cui lei è presidente. Ce lo vuole raccontare?
Allora, gli IRCCS sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè sono ospedali che sono stati appunto determinati dal Ministero della Salute, che oltre alla cura dei pazienti, ed è questo il goal principale, devono produrre conoscenza sia sulle malattie che sui sistemi organizzativi degli ospedali. Quindi questi sono gli RCCS. Gli RCCS che hanno interesse per l'apparato cardiovascolare come prima missione, sono in Italia in questo momento 22 IRCCS, di cui 3 sono pediatrici e gli altri sono adulti. Quindi la rete composta da queste strutture è stata incaricata, è stata oggetto da parte del Parlamento di questo grant di 20 milioni di euro, quindi sono tanti, per fare un programma di prevenzione che cerchi di coprire tutte le regioni italiane, quindi da Bolzano per finire alla Sicilia.
Certo.
È un progetto molto complesso, importante, perché presuppone l'arruolamento di 30.000 persone sane, quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare, a mettersi in contatto con i vari IRCCS vicini al loro comune di residenza, in modo tale da poter, uno, profilare la popolazione, quindi ogni individuo che entrerà avrà il suo profilo di rischio ben presente, e dopodiché questi pazienti verranno poi seguiti nel tempo. Il progetto è ancora più ambizioso, perché di questa popolazione è chiaro che coloro che si presenteranno in alto rischio verranno immediatamente trattati come secondo le linee guida e quant'altro. Coloro che invece sono a medio e basso rischio subiranno un ulteriore controllo e verranno randomizzati, cioè scelti a caso per essere avviati a 3 situazioni diverse. Un gruppo di 4.000 persone sarà considerato gruppo di controllo, quindi sarà seguito secondo le tecniche usuali di prevenzione con i propri medici e con gli RCCS che hanno appunto arruolato l'individuo. Un secondo gruppo che sarà screenato per il profilo genetico, e un terzo gruppo che sarà screenato per quelli che sono le indagini di immagine, quindi con una TAC coronarica per vedere le calcificazioni delle coronarie, oppure con degli echi per vedere le calcificazioni delle carotidi. E a questo punto i 3 gruppi verranno seguiti negli anni per capire come la prevenzione, quindi secondo le regole eccetera eccetera, possa cambiare il profilo di rischio nel tempo a seconda delle caratteristiche del paziente. Perché se noi dovessimo vedere, per esempio, che un individuo che ha una genetica di un certo tipo e la normale prevenzione non cambia assolutamente niente, vuol dire che è inutile screenare la popolazione per il gene.
Certo.
Al contrario, se io dovessi vedere che la popolazione screenata per esempio per il controllo delle calcificazioni coronariche risponde in modo importante a questa prevenzione, è chiaro che questo sistema di controllo, cioè l'TAC, dovrebbe diventare molto più diffuso rispetto a quello che non sia attualmente. Quindi è uno studio che darà delle informazioni proprio al Ministero per capire dove allocare risorse in futuro. Quindi è un progetto molto ambizioso.
Sì, è un progetto importantissimo anche per il finanziamento che lei ha ricordato, sono 20 milioni di euro, ma anche perché arriverà a coinvolgere 30.000 persone sane. Tra di età compresa, professore?
Tra i 40 e gli 80.
Tra i 40 quindi, e gli 80, quindi ci siamo tutti.
Più o meno
Professore, sani significa che non hanno avuto eventi cardiovascolari precedenza o in generale,
esatto.
Non so, una persona col diabete può partecipare?
Persona col diabete può partecipare, sì, può
sì.
Partecipare, chiaramente entrerà in un certo tipo di popolazione, quindi verrà screenata anche per quello, ma non deve aver avuto accidenti cardiovascolari, cioè banalmente la persona che ha avuto un'angioplastica perché appunto ha avuto un problema coronarico non può entrare nello studio.
Ma persone anche con colesterolo elevato, pressione elevata, che non abbiano avuto eventi cardiovascolari,
sì,
possono partecipare?
Sì, assolutamente sì.
Professor Menicanti, grazie, complimenti, buon lavoro, intanto ci terremo aggiornate. Quando inizia l'arruolamento, professore?
Dunque, lo studio è stato presentato ufficialmente qualche giorno fa.
Il 13 giugno.
Esatto, il 13 giugno, e l'arruolamento comincerà alla fine dell'anno.
Professore, grazie, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, grazie dell'invito e una buona giornata a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie professore. Grazie di cuore, e noi ci sentiamo domani. Buon sabato da Nico.